grazie mille alla professoressa Zuppi per questa analisi interessantissima, per averci fatto riflettere sugli stereotipi di genere che in molti casi vengono appunto normalizzati, quasi resi comuni, e soprattutto anche per una riflessione sul discorso d'odio sessista, che è una forma di violenza contro le donne, anzi di violenza di genere contro le donne, che costituisce una forma di discriminazione basata sul genere. E proprio a proposito di discriminazioni do subito la parola al professor Marchesi, che nel frattempo ci ha raggiunto, lo ringrazio molto. Il Marchesi insegna diritto internazionale nell'Università di Teramo, è autore di molteplici pubblicazioni, soprattutto sulla protezione internazionale dei diritti umani. È stato presidente della sezione italiana di Amnesty International dal 90 al 94 e dal 2013 al 2019. Proprio per Amnesty International ha svolto missioni di ricerca e ha partecipato a conferenze internazionali. Le sue collaborazioni sono sterminate. Io lo ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi e ci parlerà dei discorsi d'odio e discriminazione. Grazie.
Sì, innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato. Io metto subito le mani avanti, non sono un esperto di linguaggio, ho ascoltato con molto interesse le relazioni che mi hanno preceduto. Io farò quello che la sola cosa che so fare, mi occupo di diritto internazionale dei diritti umani e qui, anche se non sono più presidente, rappresento Amnesty International e quindi parto dalla Dichiarazione Universale del 1948. Non però per trattare di uno o più diritti che fanno parte, diciamo, del catalogo della Dichiarazione Universale, ma per partire, diciamo, da un principio generale, forse l'unico principio generale che troviamo nella Dichiarazione Universale, che precede il catalogo dei diritti perché connota un po' tutti i diritti umani, anzi è direi un elemento costitutivo della nozione stessa di diritti umani. E mi riferisco al principio in base al quale ognuno nasce libero e uguale in dignità e diritti, e in particolare è il concetto di uguaglianza nei diritti umani che mi interessa in modo particolare. Questo concetto fondativo, diciamo, questa vera e propria chiave di volta, poi trova un suo sviluppo nel secondo articolo della Dichiarazione Universale, che afferma il principio di non discriminazione, e c'è un elenco in base al quale, diciamo, i diritti della dichiarazione, enunciati nella dichiarazione, spettano ad ognuno senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Quindi è un elenco piuttosto lungo e tra l'altro anche un elenco aperto, altra condizione che è suscettibile quindi di interpretazioni dinamiche, di interpretazioni evolutive. E mentre di solito quando si parla della Dichiarazione Universale ci si tendiamo, diciamo, a concentrarci su diritti specifici, ci dimentichiamo un po' di questo elemento, diciamo, strutturale del sistema, che ha avuto un impatto straordinario. In realtà, se uno ogni tanto è bello, diciamo, guardare le cose in una prospettiva storica un po' più ampia e non soltanto diciamo pressati dalle urgenze o dalle angosce del presente, se noi guardiamo a questo principio in questo modo ci renderemo conto dell'impatto enorme che ha avuto. In Italia le donne hanno votato per la prima volta nel 1946, quindi insomma mia nonna è diventata adulta senza avere il diritto di voto. Negli Stati Uniti, in un paese come gli Stati Uniti, la segregazione razziale proprio come sistema è durato fino agli anni 60, è stato spazzato via soltanto dal movimento per i diritti civili che risale a qualche decennio fa. E ho citato soltanto due ambiti che sono quelli su cui tra l'altro esistono anche delle convenzioni specifiche, delle convenzioni, diciamo, antidiscriminatorie, quella sull'eliminazione della discriminazione razziale, quella sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna. In altri ambiti, penso, non so, alla discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, una convenzione specifica non c'è e non ci sarà sicuramente per molti decenni ancora. Se noi poi guardiamo anche il presente, quindi nonostante poco più di 70 anni trascorsi dalla Dichiarazione Universale, il principio di uguaglianza dei diritti è sicuramente un risultato che non è stato acquisito. La Dichiarazione Universale viene celebrata soprattutto negli anniversari a cifra tonda in maniera retorica, senza comprenderne il significato, come se fosse una sorta di vecchio cimelio, senza tenere conto della sua portata rivoluzionaria, delle sue implicazioni anche e delle sue potenzialità attuali. E nel frattempo si pronunciano parole e si compiono atti, negli ultimi anni il fenomeno è in aumento purtroppo, secondo i dati di Amnesty International, non in diminuzione, che vanno in direzione contraria, nel senso che si negano diritti riconosciuti nella Dichiarazione agli appartenenti ad alcune categorie di persone. Federico ha citato il rapporto Cox, che tratta di razzismo, xenofobia, omofobia, anche misoginia, che sono purtroppo, anche antisemitismo, che sono purtroppo moneta corrente in questa epoca, e su questo ritornerò brevemente tra un minuto. Prima però vorrei fare un'altra riflessione. Negare i diritti umani a chi appartiene a certe categorie di persone, a chi non la pensa come noi, a chi è diverso da noi e non ci assomiglia per uno dei tanti motivi indicati nel principio, nell'articolo 2 della Dichiarazione Universale, è per certi versi, e lo dice diciamo chi ha trascorso una vita dentro Amnesty International, ancora più preoccupante, ancora più distruttivo delle stesse violazioni dei diritti umani. Le violazioni sono commesse tendenzialmente in segreto, sono accuratamente nascoste dagli apparati statali, però la regola in genere non è contestata, il principio non è messo in discussione. Oggi è la giornata mondiale contro la tortura, ecco, i tentativi diciamo di occultare la tortura quando questa viene denunciata, tanto per fare un esempio, tendono semmai a rafforzare la regola, a rafforzare il tabù della tortura. Quando gli Stati Uniti furono accusati di praticare la tortura ad Abu Ghraib, hanno negato i fatti, poi hanno negato le responsabilità, poi hanno negato che si trattasse di tortura, hanno assunto un atteggiamento complessivo che diciamo da una parte confermava che le violazioni erano avvenute, però dall'altra parte rafforzava l'esistenza di un vero e proprio divieto, di un divieto generale, di un divieto consuetudinario di tortura. Mentre rifiutarsi di riconoscere i diritti umani a chi non li meriterebbe, perché straniero irregolare, perché ha precedenti penali, per uno dei tanti possibili motivi, porta allo svuotamento e alla distruzione del concetto stesso di diritti fondamentali della persona, che o sono di tutti o non sono di nessuno. È sbagliata anche l'idea a cui faceva riferimento anche Federico della coperta corta, che non deve coprire l'intero corpo sociale. Se riferito alla materia dei diritti fondamentali, questo discorso non è un discorso accettabile. Il danno provocato è gravissimo, è un danno culturale che colpisce oltre diciamo, la singola vittima o le singole vittime della violazione. È un arretramento culturale che poi è il preludio di una serie di mutamenti politici e giuridici che sono a loro volta preludio di comportamenti inaccettabili. Non è un caso che Amnesty International da 2-3 anni a questa parte ha scelto di leggere diciamo, la realtà dei diritti umani nel mondo utilizzando questa chiave di lettura, cioè la persecuzione del diverso, la discriminazione, la vera e propria persecuzione del diverso, che si alimentano di una miscela di paura e di odio, che sono il combustibile, il nutrimento, se vogliamo, delle violazioni dei diritti umani. Nella vita di relazione attuale di molti stati, c'è un po' tutta la cosiddetta piramide dell'odio, nel senso che ci sono le parole, c'è il discorso d'odio, si arriva al crimine motivato da odio nei confronti degli appartenenti a gruppi vulnerabili, che vengono presentati strumentalmente anche da chi occupa ruoli istituzionali, ruoli di responsabilità, e quindi di conseguenza sono visti da molti, prima come un problema e poi come una vera e propria minaccia da eliminare. Cioè quella che noi chiamiamo la retorica politica divisiva, il noi contro loro, che si traduce poi in politiche di demonizzazione degli appartenenti a certi gruppi di persone. E c'è ormai da qualche anno a questa parte una sorta di normalizzazione delle discriminazioni ai danni di questi gruppi di persone. Aggiungo un ulteriore elemento a questo quadro abbastanza fosco, e cioè che l'ostilità di un certo numero di governi tende ad estendersi anche contro chi si schiera a difesa delle vittime, contro le organizzazioni della società civile, intimidite, criminalizzate in un numero crescente di paesi, compresi una serie di paesi europei. Quindi non c'è solo il noi contro loro, ma c'è anche il noi contro chiunque si metta in qualche modo di traverso, propone una visione alternativa e diversa, una narrazione diversa. Faccio solo pochi riferimenti concreti a titolo esemplificativo, tanto per non fare un discorso troppo astratto. L'inizio del 2017 è stato caratterizzato da un atto legislativo che ha preso il nome di Muslim Ban, inaugurato dall'amministrazione Trump, è finalizzato ad impedire l'ingresso negli Stati Uniti di persone unicamente in quanto provenienti da alcuni stati a maggioranza musulmana. È stato una specie di sdoganamento particolarmente autorevole di norme che fino a poco tempo prima erano semplicemente impensabili, almeno per quel paese. Ci sono poi una serie di altri paesi che hanno assunto atteggiamenti xenofobi ufficiali. Io penso, per quanto riguarda l'Europa, anche all'Ungheria, che considera i rifugiati e i migranti come un ostacolo da rimuovere a qualunque costo. E poi ci sono le altre categorie di persone vulnerabili, non soltanto i rifugiati e i migranti, di cui credo che parlerà anche questo pomeriggio Lorenzo Trucco. Tra quelli che sono oggetto, bersaglio di campagne ostili, vi sono le persone LGBT, perseguitate per orientamento sessuale e identità di genere. In Russia c'è una legge, una famigerata legge sulla propaganda omosessuale, che viene utilizzata proprio a questo scopo. Altrove sono gli appartenenti a minoranze etniche, che sono indicati come capri espiatori e veramente sono sottoposti a politiche di eliminazione, probabilmente al vertice della piramide d'odio attuale. Se dobbiamo scegliere una situazione concreta, vi è la campagna di pulizia etnica contro i Rohingya in Myanmar. Abbiamo l'abitudine di accorgerci dei genocidi sempre a posteriori, accaduto anche per l'ultimo genocidio del Ruanda, temo che possa accadere la stessa cosa per i Rohingya del Myanmar. Il fenomeno dell'odio evidentemente presenta caratteristiche diverse da un luogo all'altro, è difficile analizzarle in questa occasione, variano le azioni, variano le categorie stesse delle persone bersagliate, è un fenomeno che, come tutti sanno, non lascia indenne il nostro paese. C'è stato uno spostamento dell'opinione pubblica e del mondo politico verso una serie di posizioni xenofobe e discriminatorie, che di cui Federico ha dato un assaggio con le sue slide. E questa deriva, diciamo, politico-culturale ha trovato spazi notevoli nei social media, ma anche nei mezzi di informazione e di comunicazione tradizionali. E poi si sono avuti, se uno fa, diciamo, uno screening attento anche dei giornali degli ultimi due anni, una serie di episodi concreti di violenza xenofoba e razzista presenti un po' in tutto il territorio nazionale, perché non possiamo ignorare il fatto che, insomma, dalle parole poi si passa inevitabilmente ai gesti concreti.
Direi due parole prima di concludere sulle azioni messe in atto da Amnesty International nel tentativo, diciamo, di contrastare la diffusione dell'odio nei confronti dei gruppi vulnerabili e le violazioni dei diritti umani che ne derivano. In primo luogo noi abbiamo messo in atto una serie di azioni che sono quelle tradizionali di Amnesty, sono i nostri strumenti soliti, dalla ricerca sui fatti, alla denuncia pubblica dei fenomeni, alla sensibilizzazione e alla mobilitazione dei nostri attivisti, alle azioni di pressione e di lobby sulle istituzioni, per esempio per modificare la legge Mancino laddove non prevede l'omofobia tra, diciamo, le aggravanti di una serie di reati. E poi soprattutto ci siamo impegnati in un lavoro di educazione ai diritti umani attraverso la produzione di materiali per insegnanti, il lavoro capillare nelle scuole. Può sembrare poca roba, può sembrare una goccia nel mare, però insomma costruire un pezzo alla volta, e noi di Amnesty siamo abituati a lavorare, diciamo, per il futuro con obiettivi di lunghissimo periodo, ci sembra che costruire una solida cultura dei diritti umani per le generazioni future sia forse l'unica risposta veramente, diciamo, risolutiva del problema, anche se probabilmente nessuno di noi che ci sta lavorando adesso vedrà i risultati di questo sforzo. Le risposte comunque sono molto positive, in alcuni casi sono addirittura entusiasmanti, diciamo un po' in controtendenza rispetto a quello che vediamo nel paese. E poi abbiamo individuato questi due ambiti, il discorso d'odio online e il discorso d'odio nelle campagne elettorali, quindi nella propaganda politica, che hanno evidentemente poi punti di sovrapposizione importanti su cui lavorare con strumenti nuovi, cercando di aggiungerli in via sperimentale al nostro arsenale, diciamo, di metodi più tradizionali. Rispetto al discorso d'odio online, Federico ha citato la task force, sono sì circa 200 attivisti e attiviste, hanno iniziato alla fine del 2017, intervengono negli spazi dedicati ai commenti, nelle pagine online, nelle piattaforme social, dove a margine di articoli possono svilupparsi discorsi d'odio nei confronti di determinati soggetti, e hanno una duplice finalità, cioè di modificare il linguaggio risollevandolo, diciamo, ad un livello di convivenza civile, e di utilizzare questo spazio per promuovere un'informazione corretta e imparziale, quindi contestando con dati alla mano sostanzialmente le fake news che hanno, diciamo, una facilità di circolazione così notevole fra gli utenti del web. Per quanto riguarda invece la campagna elettorale, abbiamo creato questo barometro dell'odio come strumento principale della nostra campagna, lo abbiamo utilizzato per la prima volta in occasione delle elezioni politiche, sono stati monitorati i profili Facebook e Twitter di quasi 1500 candidati, e tra questi anche i leader più importanti, anche i candidati alle presidenze delle regioni in Lazio e in Lombardia. Sono state raccolte centinaia di dichiarazioni, in verità piuttosto allarmanti, da parte di molti candidati, sono state classificate grazie anche alle consulenze degli esperti di cui Amnesty si avvale molto volentieri, insomma è grata al loro contributo. E poi abbiamo pubblicato i risultati di queste rilevazioni ottenendo una discreta attenzione, e poi affinando, diciamo, la tecnica e forse facendo più riferimento anche ai followers oltre che, diciamo, ai produttori di queste dichiarazioni, abbiamo ripreso il discorso in occasione delle elezioni europee e avremo, diciamo, i risultati definitivi di questa rilevazione, come diceva Federico, tra qualche giorno. Comunque sul sito di Amnesty trovate un sacco di informazioni su questo lavoro. Io chiuderei con diciamo, siccome qui sono presenti molti avvocati, anche con una specie di appello rivolto a loro, in primo luogo chiedendo loro di aiutarci con la loro professionalità a migliorare il nostro lavoro con consigli, indicazioni, segnalazioni di attività su cui di problematiche su cui possiamo impegnarci, però allo stesso tempo soprattutto di fare in proprio. Abbiamo imparato che ci sono un'infinità di modi per lavorare per i diritti umani, mettendo al servizio competenze, professionalità diverse, anche generosità e fantasia, non è soltanto la professionalità che serve. Non vi è dubbio però che gli avvocati e le organizzazioni forensi sono una componente strategica, sono una componente decisiva quando si tratta di difendere diritti, ed è anche per questo che in un numero di paesi purtroppo crescente sono essi stessi vittime di violazioni, a conferma, diciamo, del loro ruolo strategico. E aggiungo che in momenti in cui gli spazi politici tendono a restringersi e le difficoltà culturali a cui si va incontro aumentano, è nella strategia, è ovvio che sia nella strategia delle organizzazioni non governative cercare di utilizzare anche l'attivismo giudiziario, diciamo, il contenzioso strategico, che è un tema importante. C'è Lorenzo Trucco, che è presidente dell'ASGI, che ne sa qualcosa, e su cui, insomma, un tema su cui si potrebbe aprire una discussione importante. Contenzioso strategico proprio in questa fase storica, e con riferimento all'Italia, riguarda l'ambito civile, il penale, l'amministrativo, i ricorsi CEDU, i ricorsi a Strasburgo e via dicendo. E quindi un invito sostanzialmente a dedicare anche qualcosa del vostro tempo professionale a difendere i diritti delle persone vittime di abusi in ragione della loro appartenenza a categorie vulnerabili. Vi ringrazio.